cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Martedì 6 maggio, buona giornata da Antonio Paolino qui sulle frequenze bianconere di Radio Bianconera, la radio ufficiale di voi tifosi. Questo è il sommario di cose di calcio. Volata Champions per 4, Juve-Bologna al momento, meglio per la classifica avulsa. Con la Lazio, scontro decisivo anche per la questione scontri diretti, dove la Juve al momento è prima. Juve da battaglia a Roma senza Cambiaso, pronta a recuperare con Mainz e Vlahovic. E poi Cristiana Girelli, migliore calciatrice per la seconda volta, non era mai capitato nel campionato femminile, aspettando la Next Gen che domani affronterà in trasferta un'altra tappa prevista magari all'inizio della stagione contro il Crotone, una partita da dentro o fuori. Buona giornata, ben ritrovati dal direttore Antonio Paolino, dal sottoscritto, da Antonio, per chi vuole metterla in forma confidenziale per farci una chiacchierata. Allora, io ieri ero di rientro da Bologna, ho riflettuto su quanto ho visto, su quanto ho detto, su quanto ho ascoltato, su quanto dite, e diciamo che aiuta il confronto a mettere tutto insieme. Chiaramente prendo le distanze da molti commenti, chiedo poi spesso anche a mio figlio, lo dico chiaramente, l'unico abuso di potere di cui mi vanto, perché con la sua visione da giovane, ascoltando la cronaca, non su Radio Bianconera, guarda le immagini, ascolta chi trasmette le partite, mi ha detto uno scandaloso Ambrosini, e non è perché lo dice il papà che non l'ha ascoltata quella cronaca, ma che ha capito da solo, saggiamente dico, con saggezza, con i giusti strumenti di valutazione, di un giovane, di un inesperto, tutto quello che vuoi, che quando ci sono certe telecronache, io ripeto, l'ho gridato anche a voce alta a Bologna, cerco di raccontare la Juventus come a volte la Juventus potrebbe essere raccontata se fosse l'avversaria, nel senso metto insieme le cose e mi arrabbio se in quelle valutazioni ci vedo discrepanze. Cosa dico? Prima del fallo di mano di fuori area, da fischiare o non fischiare, io so che gli arbitri si dividono e ognuno dice quello che vuole, e quindi non mi fido più. No, allora non mi fido neanche di quello che dico io sottoscritto, però l'aggiungo. La punizione viene battuta da parte del Bologna 6 o 7 metri più avanti, dalla loro metà campo nella nostra metà campo, come fanno tutti, ma visto che noi non ci lamentiamo, ogni tanto lo faccio notare. Quindi il calcio di punizione è regolare, faccio Inzaghino per modo di dire. Il braccio è consono al movimento di un giocatore, però si può anche fischiare fuori area. La manata a centrocampo su Colomouani che riparte, almeno il calcio di punizione me lo vuoi dare? Cioè, ci sono tanti aspetti, anche perché vedo che c'è qualcuno di voi che strumentalizza su qualsiasi cosa si dica. Se oggi ne parliamo, scriveranno tra poco, spero di no, gli amici della chat di Radio Bianconera, di Twitch, che magari ascoltano anche altri programmi. Ascoltate quello che volete, prendete il meglio da ciò. Cioè, questo è il bello, non vi diciamo solo noi, i più bravi, i più belli come il sottoscritto e anche biondo. Ci mancherebbe. Dico, no, è inutile, Yves, che fai così, perché neanche tu rientri in questa categoria alti, belli e biondi, quindi siamo sullo stesso piano. Saluto Yves dall'altra parte del vetro, sempre concentrato, sempre sul pezzo, ha già messo la partita di stasera, perché lui tifa Barcellona, ha sicuramente parenti a Barcellona, e anch'io qualcuno lo trovo, qualche amico anche, anzi un amico del Barcellona, vediamo un po'. Torres là davanti, Yamal me lo guardo anche stasera, me lo godo, Dani Olmo, Rafinha, Pedri, De Jong, Garcia, Cubarsí, Araujo, Martinez, quella Araujo è lì, con quel 4 lì, mi raccomando, state stretti, state belli stretti. Dovevi venire la Juve, per fortuna che non ti abbiamo preso, perché sennò sarebbe stata anche questa colpa di Giuntoli. Non bene, ma al di là di questo ci stavano lanciando la formazione del Barcellona. Cosa volevo dire? Se parliamo che sappiamo, perché poi gli stessi soggetti che magari un po' di invidia ce l'hanno, vorrebbero essere qui oggi, in questo posto, o al fianco di qualcun altro, o avere una radio tutto loro, si può fare benissimo. Dico, se parliamo che le informazioni che abbiamo ci portano a dire una cosa piuttosto che un'altra, a me che torni Conte o Chiellini che guarda, che si incontra con e vede a Livorno l'amico o chissà chi, Massimiliano Allegri, noi intanto lo diciamo. Io vedo che appena si dicono le cose, se sono notizie, si prende le distanze perché quella radio lì appoggia il ritorno di Allegri, non l'abbiamo mai detto. Il ritorno di Conte, probabile, lo diciamo perché c'è una probabilità. Quindi è una quasi finta notizia, non del tutto inventata. Allora, questa radio, lo ribadisco, non vi dirà mai quello che volete sentirvi dire, perché abbiamo ancora una nostra intelligenza superficiale che vuol battere comunque l'intelligenza l'altra, ma non certamente la propria, perché facciamo questo di mestiere. Quindi noi non facciamo la campagna per il ritorno di Conte. So cosa ne pensate, ma so anche che la Juventus lo ha già cercato, non Giuntoli. La Juventus, con qualche suo rappresentante, l'ha cercato. Radio Bianconera sta appoggiando il ritorno di Conte? Chi fa questo abbinamento probabilmente ha bisogno di un buon medico. Non vada al J-Medical però, perché sennò criticate che poi non vi cura nei tempi giusti. Ci sarà una forte rivoluzione, un forte, spero, miglioramento, ma che riguarderà probabilmente molto di più e non l'uscita di Giuntoli, che ha delle sue criticità, che ha delle sue pesanti criticità. Ma bastava, io vi dico qual è la pastiglia da prendere, bastava avere 5 punti in più, 2 vittorie in più, 3 pareggi in meno, bastava adattarsi meglio come sta facendo, in silenzio, tappandosi la bocca, non parlando troppo, il naso e le orecchie, anche Tudor, che ne ha persa una fino a questo momento, e che troverà a Roma un ambiente caldo. Perché? Vi faccio ragionare il motivo. Questo mi ha già fatto pensare a quello che si potrebbe chiedere a Tudor. Tudor alla Lazio perché va via dopo poco tempo? Perché finisce il campionato, non fa male, ma chiede la testa di 8 giocatori. Quindi voi accettereste questo alla Juventus? Lo facesse? Sarebbe bello chiedergli. Vede una squadra che deve migliorare, quindi si fa in un modo ad alta voce, a bassa voce, quello che fa Antonio Conte, quello che fa Allegri, quello che fa chi è stato la Juventus. Poi si adatta un anno, 8 partite, un pezzo di stagione, ma poi pretende, altrimenti allenatori senza attributi da queste parti falliscono anche quando li hanno e magari non si adattano troppo bene. Spero di essere stato chiaro, nessuno vuole appoggiare niente, io tiferò sempre Juventus, io spero di restare sempre direttore di Radio Bianconera, non andare in qualche altra radio di qualche altro colore, diventerebbe quasi impossibile anche accettare una proposta o sentirsela fare, tanto per essere chiari. Ma dopo i temi di oggi io vi chiedo, che cosa non vi convince al di là di tutti gli errori commessi? Perché onestamente che bisogna cacciare tutto e tutti, perché Giuntoli ha sbagliato 150 milioni, 100 e passa milioni, tutto quello che volete, con 5 punti in più e già qualificati, racconteremo un altro film. Ma visto che di vita, nella vita non si guardano solo le partite o i film, ma si dovrebbe leggere anche qualche libro, ecco, io oggi ve ne voglio proporre uno con un personaggio, un autore, uno scrittore che ho il piacere di avere per la prima volta qui sulle frequenze di Radio Bianconera, perché parleremo con lui di Juventus e il suo nuovo libro, 101 gol che hanno fatto la storia della Juventus. Io l'ho visto, mi è stata mandata una copia, ho cominciato a capire i criteri di questi 101 gol, ho detto ma è un genio della scrittura, solo 101 gol, perché c'è un criterio, e questo criterio per aver scelto i migliori 101 gol della Juventus, ce li facciamo raccontare direttamente dall'autore Andrea Novelli. Buongiorno Andrea.
Buongiorno, grazie dell'ospitalità. Come hai detto bene tu, siccome la Juventus nella sua storia ha segnato più di 8.000 gol, non è stato facile individuare dal punto di vista editoriale 101 gol, perché comunque tutti questi libri, anche di diciamo di temi diversi, si basano sempre su questo numero magico, 101, no?
Certo.
E anche l'editore mi ha imposto questo numero, quindi non è stato per niente facile.
Ah,
sono partito da un punto fermo.
No, Andrea, ti fermo un attimo, prima del punto fermo. Raccontaci chi sei. Tifi sicuramente, il calcio lo segui, tiferai sicuramente una squadra che quest'anno è il quarto posto in questo momento, o giù di lì.
Esatto, sì. Sì, per mia sfortuna quest'anno insomma, non sta andando benissimo, speriamo nelle ultime tre partite che ci siano tre vittorie e il posto in Champions. Comunque io tifo da Juventus da sempre. La cosa curiosa è che la tifo per un motivo...
Ecco, a noi interessano questi particolari, vedi? Vedi che l'hai trovato dentro di te? Raccontaci.
Sì, perché praticamente, allora, tutti pensano alla Juventus come la squadra che ha vinto di più, vincente, quindi insomma è facile tifare per la Juventus. In realtà io ho iniziato a tifare Juventus dopo la finale di Champions persa con l'Hamburgo. Seguivo il calcio sporadicamente perché comunque all'epoca c'era solo il 90esimo minuto la domenica sportiva, non c'era tanto
quei 20 minuti, guai arrivare tardi sotto casa per perdersi il 90esimo minuto, quindi parliamo più o meno di persone che hanno la stessa età, dai.
Sì, erano, diciamo che era un rito vedere il 90esimo minuto Paolo Valenti, no? Ci si sedeva lì, si guardavano gli highlights che duravano un minuto e mezzo, due al massimo. Quando ero bambino purtroppo la domenica sportiva non me la facevano vedere perché era troppo tardi e quindi ho iniziato a tifare, a seguire il calcio più o meno quando la nazionale ha vinto la Coppa del Mondo nel 1982.
Poi, come l'hai festeggiata? Come l'hai festeggiata? Mi incuriosisce perché io ero al mare già.
E allora, quindi... io sono uscito dopo la vittoria e sono andato al mare anch'io.
Vedi, era il periodo, si aspettava la finale, cioè ritardavi la partenza perché la Juve, l'Italia andava avanti e poi si andava al mare, ho festeggiato con della gente così in riva, in spiaggia, motorini, quando si poteva andare, cioè no, non si poteva andare neanche in due all'epoca, senza caschi, ma un po' di cose marachelle ne abbiamo combinate anche noi. Perdonami, esatto. Andrea Novelli, scrittore, autore di questo nuovo libro, di questo nuovo testo, stiamo proponendo per gli amici che ci seguono anche sul nostro canale televisivo, canale 4637 delle Samsung TV, 101 gol che hanno fatto la storia della Juventus. Allora, ce lo presenta, ma perché dentro c'è la juventinità di chi l'ha scritto, e poi ci sono questi schemi che ci fanno capire, cioè ci fanno una moviola... una sintesi dei gol. Perché hai messo anche questi disegnini, Andrea?
Ah, perché allora avevo scritto un libro precedente sul calcio, non sulla Juventus, e avevo inserito qualche disegno, qualche moviola. Mi sono rifatto a Carmelo Silva quando le facevo.
Esatto.
L'almanacco Panini, sul giornale, la Gazzetta, eccetera. E all'editore sono piaciuti così tanto che mi ha proposto di fare un libro monografico sulla Juventus, quindi un modo un po' evocativo di rivedere i gol in una forma diversa da quello che possiamo vedere oggi, perché basta collegarsi su YouTube
in qualsiasi momento. Esatto. All'epoca allora, invece lunedì mattina a scuola si faceva quello, la prima mezz'ora almeno spiegavi al tuo vicino con il disegnino come era avvenuto il gol della tua squadra del cuore, e spesso si era vicino dei compagni bianconeri.
Abbiamo fatto le stesse cose, evidentemente.
Hai
perché
visto?
Io mi dilettavo a fare disegnini. Esatto, le prime
X e Y. Io facevo X e Y perché quei disegnini lì ci avrei impiegato 3 o 4 ore per renderli comprensibili. Ma al di là di questo, mi piace perché stiamo raccontando il calcio come l'ha visto una generazione e che ti ha portato, in questo caso, anche arrivare a raccontarci 101 gol. Prego.
Sì, poi, come dicevo prima, il criterio non è stato facile deciderlo. Allora, la cosa più facile è stato decidere che dovevano essere gol di partite vinte. Infatti il gol, faccio un esempio, il gol di Del Piero nella finale di Champions col Borussia, pur bellissimo, di tacco, non l'ho inserito. Ho messo solo gol di vittorie e sono partito anche andando un po' indietro nel tempo, da Boniperti, perché volevo rendere merito a questi grandissimi giocatori della Juventus che hanno fatto la storia, sia come giocatori che poi anche come dirigenti. Quindi Boniperti, poi ho messo Charles, ho messo Sivori, ho messo Anastasi, ho messo Causio, Bettega, e poi ho messo tutte le finali vinte dalla Juventus, quindi quelle delle coppe continentali, e poi ho messo dei gol, quelli che un po' più iconici, quelli che tutti ricordano, non lo so, il gol di Higuain a San Siro, quello di Dybala con la Lazio, il gol del Piero con la Fiorentina nella rimonta, ho scelto un criterio giusto o sbagliato, era questo, certamente...
È un criterio naturalmente, perché se no sto libro saresti ancora lì a scrivere ogni sera esatto. E aggiungere una pagina o qualcosa di più.
Esattamente.
Questo è il criterio, 101 gol che hanno fatto la storia della Juventus, dice anche come reperirlo, da quando...
Allora, il libro è appena uscito, eccolo. È uscito il 2 maggio, lo trovate su tutte le piattaforme, su Amazon, in tutte le librerie, e al Salone del Libro sarà presentato la prossima settimana, negli stand lo troverete, quindi per tutti i tifosi che amano la Juventus e che vogliono ricordare le gesta dei loro campioni in modo anche un po' diverso dal solito, secondo me è un libro da gustare, non da leggere tutto diciamo dalla prima pagina all'ultima, ma proprio da sfogliare, no? Da sfogliare,
andare leggetevi, guardatevi o rivedete con la scrittura di Andrea Novelli il gol che preferite. Il tuo qual è il preferito? Quando l'hai scritto ti è venuto facile scrivere 10 pagine magari di quel gol?
Allora il mio gol preferito è un non gol.
Ah.
È un non gol ed è il gol di Platini nella finale della Coppa Intercontinentale, che gli è stato annullato in maniera veramente criminale. Un controllo di destro, palla sul sinistro, pallone bella e rete, e dove poi Platini si è steso per terra.
Per quella iconica fotografia, esatto, che abbiamo tutti negli occhi, che non raccontano un'eliminazione, che non raccontano... Un gol sbagliato, ma raccontano tutto quello che ci hai detto. Senti, mi ha colpito, allora possiamo chiudere il capitolo del libro, l'invito è quello poi di seguire tutti gli appuntamenti anche della Fiera del Libro di Torino, noi seguiremo un po' tutti gli appuntamenti bianconeri e magari ci incroceremo. Posso chiederti dell'attualità? Il gol di quest'anno, ce n'è uno che metteresti in quei come 102esimo gol? Sai perché ti dico questo? Anzi, ti faccio prima rispondere e poi ti dico qual è la piccola provocazione di oggi che faccio con te, in questo test con Andrea Novelli, autore del libro 101 gol che hanno fatto la storia della Juventus. Prego Andrea, che gol aggiungeresti di quest'anno?
Allora, un gol che mi ha illuso. Il gol di Higuaín in Champions, perché mi ricordava il gol alla Del Piero. E di lì probabilmente, come tantissimi altri tifosi, mi sono illuso che la stagione potesse andare in un certo modo anche in Champions, con degli altri gol di Higuaín fatti in quel modo, no? Purtroppo poi non è andata bene quest'anno, insomma, non è andata bene, però...
Ecco, che voto dai a questa stagione? Non è andata bene. Per andare bene potrebbe bastare la Champions, la qualificazione o questi 101 gol di cui tu tratti nel libro non riescono ad aggiungere quel sapore che ogni juventino vorrebbe?
Guarda, purtroppo le ultime vicende ci hanno portato, secondo me, ad accontentarci anche di risultati, posso dire, tra virgolette, mediocri. Però il tifoso della Juventus non deve assolutamente puntare. Chiaro, quest'anno quarto posto, ormai se lo acquisiamo va benissimo, però il tifoso della Juventus non può accontentarsi del quarto posto. Bisogna puntare sempre alla vittoria e giocarsela sempre fino alla fine.
Qual è l'errore principale, il peccato originale di questa stagione? O di queste ultime stagioni? Dimmi un po', tu tracciami un tuo bilancio.
Ma allora, di quest'ultima stagione io mi sono focalizzato abbastanza sul discorso degli infortuni, che non mi riesco a dare una spiegazione del perché solo la Juventus ha tutta questa serie di infortuni. magari voi che siete più addetti ai lavori, magari avete anche qualche retroscena, perché veramente siamo stati falcidiati dalle assenze, a cominciare da Bremer, da Cabal, cioè abbiamo perso un sacco di giocatori che sono stati integrati con altri, che si sono a loro volta infortunati, però abbiamo avuto tantissimi infortuni, troppi veramente infortuni. La rosa poi era molto, molto rinnovata, molto giovane, quindi probabilmente ci si aspettava di più anche dal punto di vista caratteriale da alcuni. E non è, diciamo che la ricetta non ha portato alla fine a un risultato che ci attendavamo tutti, perché
l'anno
scorso dal mercato pensavamo tutti che erano stati presi dei giocatori all'altezza. Poi in realtà Agassuis praticamente non ha mai giocato, Bremer si è rotto subito, gli altri anche...
Nico con Sensao, alti e bassi, illusioni e quant'altro.
L'alchimia non ha dato l'esito sperato, probabilmente sono una serie di concause. Secondo me la parte di infortuni, io pensavo che dopo, noi davamo tutta la colpa a Folletti, no? Sugli infortuni, quando c'era Allegri, però in realtà non è cambiato niente, anzi forse la situazione è peggiorata, quindi non so.
Quindi bisognerebbe indagare lì, ci dice Andrea Novelli. Senti, la domanda che ti volevo ancora fare, abbiamo qualche minutino, è appunto questa. Cioè, nei tuoi criteri per scegliere quei 101 gol, dici, scelgo e ho scelto, non penso per una scelta solo conveniente dal punto di vista del marketing, no? Perché probabilmente sarebbe curioso un prossimo libro su anche gli altri gol, non quelli che ti hanno fatto perdere e basta, come dicevi quello di Del Piero. Ma ti chiedo, non è che in questa stagione, volendo andare, non volendo cercare un capro espiatorio, bastava avere veramente quei pochi punti in più per accettare, non dico di buon grado, il posizionamento, ma la fase di ricostruzione? Cosa voglio dire? Cioè, se i gol servono per vincere, ci ricordiamo l'annata e tolleriamo... Cioè, Antonio Conte, tanto per essere chiari, cosa ha detto in questi giorni? La storia la scrive una, perché poi poco dopo non si ricorderà nessuno di quella e tutti vanno a leggere la storia. Non si ricorderanno se sei arrivato secondo, come sei arrivato, i sacrifici, le cessioni, gli acquisti. Non è che la facciamo troppo difficile il racconto del calcio? Poi non c'è stata quell'alchimia come dicevi tu?
No, hai colto il punto. Certamente... se uno va a vedere i tabellini non è che abbiamo segnato tanti gol quest'anno, però il peccato originale è stato credere che Milik potesse riprendersi. Ti dico, io ho scritto
arguta osservazione, perché parte da lì il problema della Juve e qualcuno aveva garantito che quel giocatore potesse rientrare entro dicembre, capisci? Esatto. Che fai valutazioni di mercato anche di un certo tipo. Ti ho dato una mezza risposta, così è che si dice al bar dei giornalisti. Prego, Andrea.
No, io ricordo molto bene le dichiarazioni sui giornali a dicembre, che si diceva che Milik sarebbe rientrato di lì a poco. In realtà io ho scritto il libro anche perché sono stato infortunato, ho avuto un infortunio al ginocchio.
Eccolo.
E
so partita a calcetto con gli amici? Cioè abbiamo il nostro tecnico che dice, ma no, ma tutti
no,
sciando.
E so benissimo i tempi di recupero. Milik praticamente si è disintegrato due ginocchia già in passato al Napoli, e credere che potesse rientrare così velocemente, sinceramente, insomma, è stato un azzardo. E poi andare avanti solo con Vlahovic, abbiamo visto poi i risultati, perché comunque è stato spremuto per tutta la stagione, e poi anche lui. Insomma.
Certo. Andrea, cosa serve per l'anno prossimo? Svesti i panni dello scrittore e... prendi quelli dell'allenatore a tempo.
Serve un allenatore, potrebbe anche essere Tudor, ma comunque serve un allenatore che abbia nel DNA la juventinità. Non dico il nome, quindi non dico altro.
Ecco, no, non dovevi finire in questo modo, perché adesso dicono, vedi, Radio Bianconera chiama quelli che la pensa... No, Andrea Novelli, ci siamo incrociati in uno scambio di curiosità, abbiamo scoperto dell'esistenza di questo nuovo libro, che ribadisco e lo possiamo riproporre, 101 gol, la storia della Juventus, di Andrea Novelli, casa editrice Ultrasport, giusto? Se ricordo a memoria. un libro già in, in vendita, che potrete acquistare anche online, con una bella anche prefazione, diciamo, di Darwin Pastorin, che salutiamo, grande juventinologo anche lui. Andrea Novelli è l'autore, l'avete sentito, noi abbiamo testato la sua juventinità, esame superato. Andrea, vedremo quello che capiterà. Intanto grazie di questa bella chiacchierata, uno spunto di attualità e di scrittura in bianco nero, tanto per ricordare a tutti cos'è la Juventus e i suoi gol.
Grazie, grazie a voi dell'ospitalità.
È stato un piacere, trovi il nostro podcast e lo potete trovare anche voi pronto e a disposizione al termine della puntata per riascoltare qualcosa di interessante. Poi, se qualcuno vuole Conte, se qualcuno vuole qualcosa, se qualcuno vuole cambiare, ma è possibile, tornano sempre i soliti nomi? Io penso che quando hai sbagliato già troppe volte, in tanti tornano dalla mamma, in tanti tornano dalla mamma, almeno la domenica a pranzo. Sono le 12.33, abbiamo cominciato in questo modo perché allarghiamo le vedute, Ma voi, cosa, a voi cosa non convince tecnicamente di quello che stiamo facendo in queste 8 giornate? Ma ci vedete un Tudor che farebbe tutt'altro rispetto a quello che fa e che potrebbe farlo l'anno prossimo, rimanesse? Secondo me non rimane, però, ripeto, non è una candidatura per qualcun altro. Ditemi il nome, magari, un giorno, che potrebbe far comodo alla Juventus per essere curata.
La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
Eccoci, intanto stiamo naturalmente ringraziando anche l'autore del libro 101 gol, ne dobbiamo aggiungere assolutamente uno. Mi dite il vostro gol di quest'anno, quello che vi è illuso, quello che vi è piaciuto, al di là di tutto, perché poi i gol hanno il gusto della classifica che a fine anno si ricopre, detto molto chiaramente. Tipo, sto rivedendo il gol di Thuram, certo non è uno dei gol più belli della storia della Juventus, ci vedo anche l'incertezza di Skorupski, però ha dato la possibilità di gestire la partita con meno preoccupazione. Ribadisco che secondo me la Juve più di questo quest'anno non può fare, con Tudor, con Allegri, con Conte, cioè con chiunque, non voglio fare solo nomi, con Motta, cioè se passi in vantaggio, fai una partita dignitosa, quelle che contano, dignitosa, accettabile. Poi emergono i difetti, ma Alberto Costa è scarso perché cicca il pallone? Ma voi avete visto ciccare il pallone a Colomboigny peggio di Vlahovic? Un tiro al volo che non ha azzeccato, che voleva prendere sciaguratamente con l'interno del piede invece che col collo? Da una posizione e con il posizionamento del corpo in un certo modo? Poi è bravo a venire a centrocampo a prendersi i palloni, a tentare di andarsene, ma non è riuscito ad andarsene. Quindi forse è, diciamolo prima, se ci piace o non ci piace, o che la Juventus rifletta seriamente se vale la pena rispendere tanti soldi per fare un favore al Paris Saint-Germain, quando li chiamo i favori, no? Perché magari, favori per modo di dire, c'è un'idea, ti serviva un attaccante, sei andato sull'opportunità, ma non è che poi se lo riprendi migliora il giocatore probabilmente, perché mi sembra un giocatore tarato sui numeri per il campionato italiano, sui numeri di Vlahovic, attenzione, detto molto chiaramente. Tra poco parleremo un po' di mercato, come lo valuta, non c'è un amico o un nemico di Giuntoli o della Juventus. Naturalmente uno professionalmente, se fa il giornalista, professionalmente se fa il tifoso anche no, agisce molto di pancia a dire il vero, ma se fa il direttore sportivo come Malu Pasicato, che avremo tra poco, ci dirà e ci ripeterà, lo so, che Douglas Luiz lo devi far giocare se vuoi vedere se va bene per la tua squadra, però anche lui ci ha fatto capire alcune cose. Come ha giocato contro il Bologna non me ne sono reso conto. Il passo ce l'ha, il piede ce l'ha, però è il contesto. Quindi attenzione a dare giudizi affrettati, che poi siano costati troppo. Io ribadisco, è verissimo. Se non vinci, fa cadere la freccia, fa arrivare la freccia sulla schiena, sulle spalle, sul polmone, sul cuore di chi l'ha comprato. Però è più grave prendere un Kelly a gennaio, no, che non all'inizio dell'anno, e sbagliarlo, perché a quel punto delle cessioni sono state affrettate, rispetto a quello che nelle previsioni noi tutti non criticavamo, soprattutto voi tifosi, perché poi c'è una stampa, una critica, il tifoso a cui va tutto bene, da Motta in giù vi è andato tutto bene, e nessuno si è permesso, neanche il sottoscritto, di criticare. Vediamolo all'opera. Non pensavo che arrivasse addirittura la Juventus così in fretta. Quindi c'è un metro di lavoro diverso di Giuntoli rispetto a quelli a cui ero o ci ho lavorato per tanti anni. Però non è che per questo sparo alle spalle adesso Giuntoli, che ha rettificato troppo. Dico troppo, perché non voglio difendere Giuntoli o me o Yves. Bisogna però dare giudizi ponderati, perché se al cambiare e sbagliare la soluzione è sempre solo cambiare di nuovo tutto, non fai passi in avanti. Allora decidiamo, i giocatori della Next Gen di quest'anno devono restare? Poi non lamentatevi se non riescono a marcare Yamal, se non riusciranno a fare quello o quell'altro, se ciccano il pallone, ok? Perché io domenica a Bologna ho visto ciccare il pallone a Nico Gonzalez, scivolare dei giocatori più della Juventus, qualcuno del Bologna. Mi sa che anche la tecchettatura non è stata valutata bene, o il terreno era scivoloso. E mi sa che di questi tempi sono attenti anche agli etti di insalata che devono mangiare. I tacchetti non erano per il Dallara, se scivoli 3 o 4 volte nello sprint, nella corsa. L'altro mi sbaglia un gol praticamente a cosa fa, cioè a porta aperta. Ne ho sbagliato anch'io una volta uno così. Mi sono sentito un deficiente, letteralmente, dal punto di vista calcistico. Non so ancora come ho fatto a scivolare su un campo secco. Può capitare? Savona ha fatto la prima partita decente di questa Juve. E allora forse potevamo metterlo prima lì. Cioè, capite che Tudo sta facendo molto, ma la Lazio ha chiesto la testa di 8 giocatori che saranno titolari domenica, sabato contro di noi alle 18. Però tutto quello che abbiamo detto magari ce lo cancella il nostro direttore Malu Pasincato. Ciao direttore, ciao Malu, ben ritrovato.
Buongiorno Antonio, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Scusate la mia voce, ma sto cambio di clima, caldo, freddo.
Sì, si vede che lei è sempre in giro. Cosa non la convince, Malu, tecnicamente, di questa Juve che sta lottando, questo non lo possiamo negare, con una logica, con un qualcosa di diverso dal passato, più recente, e cosa ti sta piacendo invece in questo momento di della Juve che, rispetto alla Lazio, ha vinto nelle ultime 5 partite, cioè ha ottenuto nelle ultime 5 partite la Lazio 11 punti, la Juve 8. La differenza la fa Parma, quel Parma che stava vincendo 2-0 a Roma con la Lazio. Intanto è apparsa l'immagine della bacchetta, perché ci siamo semplicemente sbagliati prima che qualcuno me lo scriva. Ciao Malu, dimmi.
Ciao, io ti dico che partiamo dalle cose positive. Una squadra che comunque lotta, una squadra che sotto l'aspetto dell'abnegazione e dell'impegno non si può dire niente, anche un'alta concentrazione. Però è normale che i problemi non è che si possono risolvere in 2 o 3 partite. I problemi che si porta dietro, che è quella che non riesce praticamente a dominare l'avversario in lungo e in largo per tanto tempo, questo è un problema che si porta dietro, soprattutto anche che nei momenti in cui può fare la partita dalla propria parte non sempre c'ha l'instinct killer per chiudere la partita o comunque impedire all'avversario di rientrare in corsa. Cioè, dava sempre la squadra di Thiago Motta di permettere all'avversario di poter tornare sempre in partita, mai che diciamo l'avversario poteva sentirsi che praticamente non ce n'era più per rientrare in partita. Questo è un problema che in qualche modo si è denotato ancora un po'. Bisogna che se tu vuoi vincere il quarto posto devi avere una ferocia diversa nel chiudere le partite. Non è facile perché c'è in mezzo l'avversario, domenica c'era l'avversario in salute e dunque alla fine io sono, nella mia analisi, il pareggio è giusto perché la Juventus è partita un po' meglio, ma poi dopo il Bologna poi è stato anche della partita.
Vero.
E di conseguenza il pareggio è il risultato giusto, ma non è quello che tutti si aspettavano dalla Juve.
Vero, vero, vero. Allora, Manu, intanto sto fotografando la classifica dall'Atalanta in giù. Mi dici che qual è la differenza tra l'Atalanta, 68 punti, e Juve, Roma, Lazio, 63, ma limitiamoci alla Juventus. Cioè, cosa voglio dire, senza strumentalizzare? Ma se la Juve veramente ha sbagliato tutto, se la Juve è stata allenata male, se la Juve ha comprato male, perché ha solo 5 punti in meno rispetto a quella piazza, la terza, dove ci potrebbe stare 5 punti in più anche la Juventus? Provi a spiegarlo a me e ai tifosi, perché io poi sono convinto di una cosa: se tu fossi terzo i problemi resterebbero, ma magari li digireresti meglio.
Allora, l'Atalanta, un discorso a parte, perché di tutte queste squadre è quella che da tanto tempo che gioca insieme e di conseguenza c'ha una filosofia di gioco, ha tante cose che fanno sì che pronti via a qualcosa in più degli altri, e l'ha dimostrato, anche se in certi momenti ha avuto dei passaggi a vuoto, però i punti comunque va accumulato rispetto al quarto posto sono sempre stati abbastanza e di conseguenza ha sempre veleggiato sul terzo barra secondo posto, possiamo dire. Dunque è una situazione a parte. Io la Juve la devo paragonare con quelle quattro con cui si sta giocando la piazza, perché comunque la Roma ha fatto qualcosa. Ranieri bisogna fargli i complimenti, io mi sono permesso di ribattezzarlo con un eufemismo simpatico, spero che non si offenda nessuno, il Papa degli allenatori.
No, anche tu fai riferimento al conclave oggi.
Sì, ma perché comunque è veramente un signore, che ho anche avuto modo di conoscerlo, anche che comunque sa stare al mondo, sa come rigenerare le squadre, sa come caricare i giocatori, è quello che sta facendo la Roma. Bisogna essere onesti, grazie a questo allenatore qualcosa di pazzesco che da tanto che non si vedeva, una squadra presa in zona retrocessione che ad oggi sta giocando tutte le carte per andare in Champions League, dunque ha fatto qualcosa di straordinario.
Tra l'altro 8-1-0 sotto la sua gestione, cioè il gol, il cinismo di Capello, ecco, mi è venuto in mente.
Sì, assolutamente, il cinismo di Capello, il Conte Muso, come possiamo chiamarlo.
Il Corto Muso, bravo, anzi.
E dunque...
E sono contenti. La Juve non saremo contenti, probabilmente, perché a questi punti hai cambiato l'allenatore, prendi Ranieri 1-0 e diresti che non sei contento, o è dietrologia la mia?
No, direi che alla fine ci voleva un cambiamento nell'atteggiamento e questo c'è stato, questo è il problema di prima. Difatti sull'atteggiamento nessuno sta riprovando.
10 lode.
Tudor ha portato questa mentalità, tra l'altro con mia gioia personale ho visto che nel suo staff fa parte anche Riccardo Scirea, tu sai il legame che ho con Riccardo, che abbiamo con Riccardo, dunque vederlo che era lui proprio che uno degli assistenti che dà le ultime informazioni del giocatore per entrare in campo, le ultime direttive, veramente fa molto piacere. Dunque il DNA della Juventività è stato trasmesso veramente in lungo e in largo. Detto questo, la Lazio, anche Baroli, sta facendo un ottimo lavoro, perché il primo anno di una big, una squadra comunque importante, ha sempre avuto squadre per salvarsi, una squadra cambiata per tanti versi, ed è lì che si sta giocando le sue chance. Di conseguenza anche loro, magari in maniera inaspettata, si trovano in quella posizione. Diciamo che la Juventus deve essere quella che questo quarto posto doveva blindarlo già da un po' di tempo. Invece si trova che in questa situazione, veramente, se uno non è tifoso, non è coinvolto, bellissimo, perché Lazio Juventus e Atalanta Roma ci può dire che veramente fino all'ultimo, sia per la zona Champions, sia per la zona Scudetto, sia per la zona salvezza, il nostro campionato è vivissimo, e questo per chi non è partecipe di queste squadre è qualcosa di bello, per chi è coinvolto è qualcosa che può anche essere di drammatico.
Ce l'hai spiegato Juventus molto bene, Malu, questa
la
percezione.
Se non va nel quarto posto, con tutto rispetto di Lazio Roma, la Juventus, che per come si era messo il campionato, per quelle che erano diciamo le volontà, non arrivare almeno al quarto posto sarebbe qualcosa,
certo,
di veramente difficile da far digerire la piazza.
Ho portato su questo argomento, poi ascolteremo qualche vocale. Senti che cosa ha detto Paolo Di Cagno, che mi trova d'accordo, in un'intervista sulla Stampa oggi, ok? Perché stiamo toccando anche l'aspetto, però abbiamo sbagliato, abbiamo pagato troppo dei giocatori che non hanno reso. Intanto ti chiedo, secondo te, perché non hanno reso? Partendo dal fatto che nessuno si lamentava il giorno dell'acquisto. Tutti dicevamo, perché alla Juve devi sempre pagare da 50, 40 e mai 20, 30, 18 coi bonus, eccetera, eccetera. Quindi riferimenti Nico, Kuhn-Meines, Douglas Luiz, perché lì hai speso gran parte del bottino. E poi perché mi è arrivata una riflessione da casa, no? Perché stavo facendo un ragionamento, se la Juve fosse seconda o terza, forse, e se questi giocatori avessero ingranato un po' meglio, diremmo altro. Da casa mi scrivono, riflettendo, perché però sprecare risorse enormi per ottenere risultati standard? No, perché dicono sì, però non abbiamo ottenuto quel qualcosa di più da questi giocatori. Senti cosa dice Di Cagno. Altrove troppa indulgenza. In Italia c'è troppa indulgenza. Altrove alcuni giocatori sono bravi. Da noi diventano subito tutti fenomeni. Chiunque arrivi ci mette un attimo a primeggiare. È vero che prendiamo e ci autoconvinciamo che dei giocatori buoni, bravi, in Italia possono diventare fenomeni, anzi lo diventano in poco tempo? E perché alcuni non sono diventati quest'anno fenomeni con la maglia della Juve?
Allora, sono riflessioni attente, e comunque in questo caso sta facendo una persona che sappiamo che lui segue un campionato in primis come la Premier League, dunque i ritmi sono altissimi, dove i giocatori per primeggiare devono mantenere delle prestazioni importanti, giocare in squadre normali che giocano una media quasi di 60 partite, non solo perché fanno le coppe europee, giocano proprio tante partite con tutte le coppe interne che ci sono in Inghilterra. E questo per dire che in certi campionati, per dimostrare di essere veramente il top, devi fare qualcosa di veramente importante. In Italia a volte basta fare il compitino e uno sembra più forte di quello che è, ma è un discorso di tutto il campionato, che per quanto riguarda il livello sotto l'aspetto soprattutto dell'intensità è un po' diverso rispetto al campionato inglese, che vive di quello. Però dall'altra parte uno si domanda anche, ma perché un Douglas Luiz, protagonista in Premier League, uno dei migliori centrocampisti della passata stagione, uno dei protagonisti dell'Aston Villa che si qualifica per la Champions, che in Italia non ha ingranato? Io lì faccio un punto di domanda. Io, il giocatore, ripeto, mi prendo sempre la responsabilità da direttore sportivo, non lo boccio, gli ridò un'altra opportunità. Cup Miners, non lo boccio, do un'altra opportunità. Siamo un paese dove per storia abbiamo visto che giocatori, anche pagati tanto, anche che arrivavano sotto scudi di tromba, i primi mesi o il primo anno non hanno fatto quello che tutti si aspettavano. Se queste persone, se questi giocatori in questo caso sbagliano anche il secondo anno, allora ci vedremo a giugno 2006 e dirò che sono giocatori da mandare via perché nonostante gli si data la fiducia hanno fallito. Se tu fallisci 2 anni di seguito in una grande squadra non bisogna essere indulgenti, in quel caso arrivederci, grazie, perché la tua opportunità della grande squadra per vari motivi l'hai fallita.
Il campionato italiano tecnicamente non è di prima fascia, ci scrivono sempre da casa. Ma Lu, allora aggiungo un altro carico. Questa regola la applicheresti anche con Tudor? Con la Champions o anche senza?
Guarda, io dico una cosa, io non so cosa pensa la gente. Io penso che Tudor meriti anche di poter rimanere il prossimo anno, perché alla fine tutti questi allenatori in giro per venire ad allenare la Juventus e che magari conoscono l'ambiente e che comunque partendo dal primo giorno di ritiro possono dargli quel qualcosa, io non, in questo momento non me ne vengono tantissimi. Lui comunque l'ambiente lo conosce, ha portato quella juventività che uno può dire quello che vuole, ma serve, perché quando tu parli che io giocavo con Del Piero, con Zidane, giocavo con campioni, e questi giocatori devono capire che ti sta allenando uno che ha visto la Juventus vincere, anche perdere, ma ha visto la Juventus vincere, e un tipo di mentalità. E io penso che quello è fondamentale da inculcare. Dunque io, indipendentemente dal quarto posto e da come andrà il mondiale pre-club, insisterei su Tudor, perché comunque secondo me ha quel qualcosa che magari altri allenatori che magari non hanno vissuto il mondo Juve non hanno.
Certo, e ce lo dicono in tanti questa cosa. Senti, siamo quasi in chiusura, ti faccio ascoltare qualche vocale, vediamo se riguarda il tema che abbiamo trattato o aggiungono qualche altro spunto.
Buongiorno direttore, Franco dagli Stati Uniti. Certo, a pensare che quelle partite contro il Venezia dell'andata, contro l'Empoli, contro il Cagliari, adesso sarebbero state comode. Partite facili che dovevamo vincere facilmente, l'abbiamo buttata al vento. E adesso stiamo qua pensando che come facciamo per qualificarci alla Champions League.
Saggia riflessione, perché poi io dico questo, siamo a 5 dall'Atalanta e non voglio accontentarmi, lo so che siamo la Juve, Malù, però 5 dall'Atalanta, tanti rimpianti per una classifica che forse in più tranquillità avrebbe aiutato anche a crescere, non dico più in fretta, anche quelli che sembrano non essere cresciuti. E poi ti saluto.
Sì, le partite con le piccole sono quelle che fa la differenza in tutti i campionati, a maggior ragione in Italia. Gli scudetti, i piazzamenti si vincono o si perdono con le piccole. Faccio l'esempio anche dell'Inter. Oggi si trova a meno 3 perché comunque ha perso comunque dei punti con delle piccole, soprattutto la partita di Parma 2-0 finita 2-2, quella è una sconfitta. La Juventus stessa si è fatta male a Parma, e di conseguenza quando tu certe partite in un momento importante le sbagli e dopo paghi a caro prezzo.
Certo. Anche
con le piccole, negli scontri diretti meno male le partite te le giochi, perché l'attenzione è tutto e viene preparato in un'altra maniera. Di conseguenza bisogna non sbagliare con le piccole, e se tu sbagli lì poi dopo paghi a caro prezzo.
Devi andare a recuperare
da New York, ma composto, perché immagino che questo per vedersi le partite a volte le vede in orari strani,
sì.
E immagino la nervosa che uno ha da lontano a vedere che la tua squadra a volte con le piccole fa fatica.
Malù, sento l'arbitro di famiglia lamentare, quindi la partita per Malù Pasincato finisce qui.
Assolutamente.
Grazie Malu, alla
grazie
prossima
a tutti voi, e se ti va presto, però bisogna essere fiduciosi sempre. Grazie.
Sempre. E io vado a Roma per battere la Lazio e per portare a casa punti importanti anche per la classifica avulsa. Rimanete con noi perché ci sarà il mister Augimeri che è appena arrivato, ci sta suonando. Parleremo con lui di Juve, ma attenzione, come ospite avremo chi ha posto delle domande intelligenti all'intelligenza artificiale. Incredibile cosa han detto dell'Inter, le risposte che arrivano sull'Inter.
Cose di calcio.
Ben ritrovati, mister Augimeri, a grande richiesta in
buongiorno
versione estiva. Io stavo rimettendo il cappotto quest'oggi, questa settimana. Mister, lei si vede che allena, si allena. Com'è andato il weekend?
Bene, bene, un weekend di vittoria. Di crescita, crescita e vittoria. Sì.
Crescita e vittoria. Parliamo un po' della vittoria della Next Gen, mister Brambilla.
Cioè, ah, 5-1 visto.
5-1,
cioè, grande vittoria. Non ho seguito la partita, però ho visto il risultato, sì.
Ecco, mi dai un giudizio sulle seconde squadre, la Next Gen, la Primavera, giusto dividere, fare, perché Lotito ha detto "No, meglio le multiproprietà". Che differenza c'è, mister?
Bah, io credo che alla Juventus stia portando dei benefici la Next Gen, quindi credo sia un bel progetto che per prima in Italia ha portato la Juventus. Copiando dall'estero, perché dall'estero ci sono già da parecchi anni questi tipi di soluzioni, e sta portando dei benefici importanti.
Sono distratto perché lei è maglietta maniche corte.
Di là c'è la giacca.
Di là hanno il giaccone, quello che io metto d'inverno. Vabbè che a Milano piove e potrebbe piovere molto stasera, molto, molto.
Ma non so se piove di più a Barcellona però,
Sì?
Non lo so. Dipende.
Dipende, va bene. Che partita vedremo stasera in quella semifinale? Perché ci siamo visti, è vero, le due semifinali.
Ci siamo visti la settimana prima.
Sì.
Dove
sì.
Ti dissi che vedevo bene il Paris Saint-Germain.
E io ti dissi, ho visto bene, ma non in difesa al Barcellona.
No, forse. Lì l'ho vista male.
L'hai vista male.
Ma quello è un concetto di gioco, secondo me, quindi...
Ma stasera,
loro
ecco,
in conto questa
stasera
cosa.
Cambia qualcosa per il Barcellona? Cioè, vista l'esperienza... però restano quelli giocatori, vedo già un altro tipo di difesa per il loro assetto, tipo l'Inter gioca a 3, 5 centrocampisti e 2 attaccanti, c'è anche Lautaro, quindi
è tornato
con Thuram. Dall'altra parte Lewandowski parte dalla panchina, quindi lì dipende un po' dalle situazioni fisiche, dalle condizioni fisiche, però dovrebbe mettere a posto un po' la difesa, cioè arrivi con un altro atteggiamento stasera?
No, io non credo che il Barcellona
è come l'Augimeri della C-Sport.
Sì, non si cambia atteggiamento.
Non si cambia atteggiamento.
Cioè, loro arriveranno per fare la loro partita, secondo me molto simile all'andata, e io credo che la prima mezz'ora, soprattutto per l'Inter, potrebbe essere una mezz'ora complicata.
La prima mezz'ora per l'Inter potrebbe essere una situazione complicata. Allora, mister Augimeri, abbiamo dato anche questo input sulla Champions. Io sto parlando di Juve, naturalmente. Mi racconti un po' che partita è stata Bologna-Juventus? Io ero lì e l'ho definita alla fine. E anzi, partendo da quello che ho detto alla vigilia, se la Juve passa in vantaggio, fa una partita. Se la Juve passa in svantaggio, ne fa un'altra. Non abbiamo la controprova perché non è passata in svantaggio, però... È una Juve che mi lascia sempre l'avversario un po' un tempo, un mezzo tempo, cala. Che cosa succede?
Una volta andata in vantaggio è sempre la solita Juve che si abbassa e concede il gioco agli avversari. E dove rischia, perché nel 2025 concedere troppo campo agli avversari significa concedere troppi pericoli alla difesa. La difesa non è più Barzagli, Bonucci e Chiellini, quindi è un problema.
Certo. Da casa ci stanno dicendo il campionato italiano tecnicamente non è di prima fascia e quindi dobbiamo abbassare tutti un po' il giudizio, non dico su chi vince il campionato, ma dal secondo posto in giù?
No, quindi anche la Juventus. Non credo che sia un campionato di seconda fascia, credo che sia un campionato di prima fascia come gli altri. Chiaramente i nomi che ci sono in Serie A, non sono i nomi che sono in Liga, non sono i nomi che sono in Premier League, ma per una questione di monte ingaggi, per una questione di costi. Però le squadre italiane comunque poi in Europa, vedi la Fiorentina in semifinale di Conference, vedi l'Inter in semifinale di Champions League, negli scorsi anni anche altre squadre sono arrivate in semifinale piuttosto che l'Inter in finale, quindi io non credo che sia un campionato di seconda fascia. Credo che sicuramente la Serie A sta attraversando un momento diverso rispetto magari ai primi anni 2000, agli anni intorno al 2000, ecco.
Visto che abbiamo la fortuna di avere un tecnico qui, prima di affidarci, cioè qui ci affidiamo alla sua intelligenza tattica, tecnico-tattica, fra poco ci collegheremo con degli amici che hanno fatto degli studi nel weekend particolari, mi hanno sottoposto la tematica, si sono confrontati in un duello loro e l'intelligenza artificiale su un determinato tema, quindi noi eventualmente prendiamo le distanze o abbracciamo la teoria dell'intelligenza artificiale, ma ci faremo spiegare da loro. Ti chiedo, mister Augimeri, Giovanni Augimeri, seguitelo, i suoi profili, quando potrà, il martedì lo troverete qui anche per quest'estate, magari per farci raccontare da qui, lei frequenta le Maldive, questi posti qua molto, molto lussuosi per andare a sfidare Davids, chissà dove sarà quest'estate, quindi grazie già della sua presenza quest'oggi, e non solo. Difesa 3, domenica scorsa, con il terzo Savona, che mi sembra abbia fatto una buona prestazione, anche contro un avversario che in questo momento è da temere, come Orsolini, in forma.
Mi aspettavo la domanda. Mi aspettavo la domanda.
Sono così prevedibile.
No, ma questa me l'aspettavo. No, ha fatto una buona partita. Chiaramente è andato in difficoltà su alcuni aspetti.
Quali?
Ma,
quali?
Delle volte la postura del corpo, comunque giocando a destra o a sinistra, cambia. Cambia l'abitudine della corsa all'indietro. Quindi cambia la postura, cambia un po' di cose rispetto a giocare sulla sua zona di campo, che è quella di destra. Su alcune cose è andato un po' in difficoltà, perché comunque Orsolini ha fatto una ottima gara, perché ha fatto secondo me una buona partita. Però lui si è difeso, ha fatto una buona gara anche lui. Forse, ma non ne sono sicuro.
Intanto guardi quella formazione lì, la guardi solo, la guardi, poi gliela faccio commentare.
È bella.
Parliamo del Barcellona in questo momento. No, ma poi le chiedo chi mi andrebbe a prendere di quei ragazzini lì. E tornando invece a Savona. Lui ha detto, ma io giocavo così.
Ha fatto una buona partita, forse sarebbe stato meglio metterlo a destra, per non scombussolargli troppo la zona di campo. E forse Kalulu sarebbe stato più adatto a giocare contro Orsolini. Mentre Savona, siccome Cambiaghi il più delle volte è andato sul lungo per crossare, sarebbe stato forse più adatto a giocare contro Cambiaghi. Anche se cambia.
Sai che potrei fare l'allenatore? Perché ho detto queste cose il giorno prima. Nella probabile formazione ho detto.
Io non ti ho sentito, quindi non
l'ho
voluta ripetere.
Più a 4. Io non l'ho sentita, caro Augimeri. Continuiamo con i complimenti a vicenda. No, perché mi ha colpito. Poi non abbiamo avuto tempo di approfondire né col mister. Chiaramente c'era un 1-1 pesante o non pesante, tra l'altro. Ma era proprio quello che davo come ipotesi. E dicevo, guardate, cambiate. Poi ho sbagliato io, invece. Perché pensavo nello spostamento esatto, perché invece è stata fatta quella scelta, quindi quali sono i motivi?
Probabilmente Tudor, allenando i ragazzi, si è reso conto di poter mettere Savona anche dall'altra parte di campo e portando un buon risultato. Effettivamente Savona ha fatto una buona gara, ripeto, forse io personalmente avrei preferito Savona sul centrodestra e Kalulu sul centro-sinistra.
Chiaro, bene, intanto qualche spunto l'abbiamo dato, ma attenzione perché abbiamo Skype, li abbiamo in collegamento anche, visto che siamo anche in televisione, canale 4637. Ritrovo intanto il Mike Buongiorno dei tempi del Covid, quando ci propose anche qui con noi, eccoli tra i due, se vi centrate un po' di più verso l'altro lato, ecco, così vi vediamo. E vediamo Alessandro Grimaudo, alza la mano Alessandro, eccolo lì, eri per noi, sei stato al tempo del Covid il nostro Mike Buongiorno, perché ci hai proposto quiz che ci hanno aiutato a superare quel periodo che non volevo neanche. Ben ritrovato Alessandro, così sentiamo anche la tua voce.
Ciao Antonio, ciao a tutti gli amici di Radio Bianconera.
Ecco, e allora al suo fianco chi ha voluto fare le domande? Piero Trupia, giusto?
Esatto.
Piero Trupia, ho azzeccato anche l'accento quando si passano tanti ospiti. Devi sapere, qui in mia compagnia, al mio fianco c'è un mister settori giovanili. Quando vedrete un prossimo ragazzo, peccato che non mi abbia allenato lui, altrimenti sarei già in prima squadra. Ma al di là di questo, Giovanni Augimeri, così lo dico anche a Giovanni, ma gli amici a casa, pensate questi due, che di mestiere cosa fate? Presentatevi un attimo, raccontateci un po' le vostre passioni sportive o meno.
Noi siamo juventini bianconeri dalla nascita e come lavoro noi ci occupiamo di consulenza del marketing, consulenza d'impresa, digitalizzazione, internazionalizzazione e altri studenti di marketing innovativi per le aziende.
Allora, mi sono fermato quando avete detto tifiamo Juventus, basta e avanza, per proseguire il nostro percorso. Ma appunto perché fanno questo di mestiere, lo chiedo ad Alessandro. E così mi dici come ti sei fatto trascinare in questa chiacchierata virtuale con l'intelligenza artificiale, perché voi un giorno vi siete trovati e avete interpellato, ho detto guarda, effettivamente una cosa anche abbastanza banale, ovvia, incominciare a chiedere non solo per sapere risposte di tipo scientifico, no? Di tipo scolastico, per far bene il compito il giorno dopo. Tra l'altro ci sono i ragazzi che ormai l'intelligenza artificiale ci escono il sabato sera, anche non solo durante le ore di scuola. L'avete interpellato l'intelligenza artificiale, attenzione radioascoltatori di Radio Bianconera, per?
Ma a seguito delle ultime notizie sul caso Curve, filtrazioni.
Vi sentiamo un po' disturbati, non so se avvicinando solo. Ecco. Bravo, allora quando vi passate la parola magari posizionate la telecamera in altro modo. Prego,
allora,
Piero.
Con le ultime novità processuali che sono uscite qualche giorno fa sulle pene inflitte, pene tra virgolette, per i rapporti tra certi esponenti della curva e dirigenti e calciatori della seconda squadra di Milano, e io da tifoso meno di quanto fu invece fatto per un caso simile a nostro Agnelli, la prima cosa che ho fatto è aspetta un attimo, c'è qualcosa che
non mi torna.
Non mi torna. Allora, preso dall'impeto, adesso chiediamo a ChatGPT, che comunque è imparziale nel dare comunque delle risposte, perché le analisi approfondite su quello che comunque lo condividono online da tutti, quindi non è che risponde quello che vuoi tu, ti dà un parere super partes.
Esatto. Allora, domanda, quale domanda avete fatto? Perché non vi sentiamo benissimo, dovremo poi riproporla questa puntata, magari ci attrezziamo meglio, ma sono stato affascinato, attratto da questa domanda all'intelligenza artificiale. La domanda dei nostri amici bianconeri è stata:
allora, analizzando sentenze, motivazioni, stato economico, condotte sportive, amministrative e legali, rapporti con corsi criminali dal 1900 ad oggi, la società FC Inter Internazionale si può considerare la squadra più sporca, ma più sportiva di sempre dal 1900 ad oggi?
Ecco, domanda che uno può fare nel rispetto, senza offendere nessuno. La risposta, sì, la risposta,
risposta
è stata
sì, e c'è una serie di ovviamente informazioni che l'intelligenza sociale risponde, tipo le condotte amministrative del caso Paciopoli, che come naturalmente c'è stato un comprovato illecito sportivo e dovuto dal luce vino con la prescrizione, e la condotta amministrativa, quando comunque con debiti sappiamo benissimo tutti vicini a un miliardo di euro che hanno comunque consentito alla società di continuare a competere per la massima competizione italiana, la massima competizione europea, mentre altre società con meno di quarto di debiti che sono state dichiarate fallite, costrette a ripartire da serie dilettanti, rapporti comunque con ambienti criminali anche negli anni 60-70.
Allora, Piero, ti devo interrompere, vi richiamo immediatamente al telefono perché mi interessa talmente la risposta. Sentirla bene nelle sfumature, perché non vi stiamo ricevendo forte e chiaro, e mi sembra che anche da casa ci venga un collegamento straziante, perché non riescono a capire i veri motivi, quindi si stanno innervosendo, ma onestamente non stavamo capendo anche noi, e quindi non bisognava tirare in ballo chissà chi, bastava dire non si sente, no? Non ci sono gli scienziati che sanno riconoscere chi sa ascoltare o meno, ce ne rendiamo conto anche noi. Però se interrompiamo, a volte ci dite che interrompiamo. Se non si sente bene, e però bisognerebbe avere il bello della diretta, noi mettiamo giù, caro Gimeri, possiamo continuare noi. Vi chiamiamo un attimo e ci facciamo rispiegare velocemente il tutto. Il bello è il non sentito della diretta. Tu ti saresti mai... Tu che sei un uomo social, eh? Sì, sei un uomo social. Ti saresti posto... Questo quesito da chiedere a Chat GPT sull'Inter, sulle squadre, come un po' ci stavano spiegando?
No.
Curiosi, tifosi.
È stata una bella domanda a Chat GPT e anche una bella risposta mi aspetto adesso, quindi...
Sì, io ho tutti i dettagli, poi vi diciamo anche come fare, come non fare, perché siamo arrivati alla conclusione imparziale e sintetica, tanto che GPT ha dato ragione ai nostri due juventini. Cioè,
la peggiore è l'Inter, quindi. Vogliamo aprire un dibattito.
La peggiore è la seconda squadra di Milano. Non la citiamo. Li abbiamo recuperati? Perché qui citarono grandi filosofi, grandi colleghi, ci mancherebbe. Però basta dire, non si sente. E noi abbiamo subito ripristinato il collegamento. Allora, Piero Trupia e Alessandro Grimaldo. Abbiamo al telefono adesso Piero. Sì,
ti sentite bene?
Adesso ti sentiamo bene e ci devi dare la soddisfazione come il primo juventino a cui è stato dato ragione dall'intelligenza artificiale, perché gli ha posto una domanda intelligente.
Allora, la domanda abbiamo capita o ve la
Se ce la puoi riepilogare velocemente, allora, chissà.
Semplicemente io mi sto analizzando tutte le sentenze, motivazioni, quello comunque è reperibile online da chiunque. Io ho chiesto semplicemente se l'Inter si può considerare la squadra più sporca, mafiosa e antisportiva di sempre dal 1900 ad oggi.
Chiarissimo,
diretto.
Domanda chiara, no?
Infatti anche ChatGPT mi dice domanda diretta e provocatoria.
Vedi, sembri un po' il direttore di Radio Bianconera, Attenzione che Motta si arrabbierebbe di fronte a quelle domande.
Ok, allora.
La risposta qual è stata? In quanto è arrivata, tra l'altro? Un secondo? Ci ha pensato poco.
Ha elaborato qualche secondo.
Sì.
Però fondamentalmente la risposta è stata una serie di fatti tranquillamente reperibili online. Vabbè, caso Calciopoli, dove l'Inter non fu inizialmente coinvolta, anche se poi, come sappiamo tutti, con Palazzi è stata diciamo, condannata, tra virgolette, è stata ritenuta colpevole di illecito sportivo. Ma non punibile per la prescrizione, con l'uso di schede svizzere e altri casi. Poi il caso Passaporti del 2001, con giocatori extracomunitari senza condanne gravi per la società, la situazione amministrativa economica con debiti che hanno sfiorato il miliardo di euro, quando in altre società con molto meno venivano... costrette a ripartire dalla serie dei dilettanti, per loro tutto concesso, rapporti comunque con ambienti criminali nella curva per i quali la Juventus, il nostro Agnelli, è stato inibito per un anno con la chiusura della curva, mentre per loro abbiamo visto le recenti notizie, è finita a luce e vino con multe secondo me ridicole e anche con provvedimenti ridicoli, perché una giornata di squalifica per chi intratteneva rapporti contro un anno di inibizione per chi ha denunciato le richieste fatte da certi esponenti, è il classico esempio, due pesi, due misure, da una parte c'è una società, da un'altra c'è un'altra società, quindi per me non è chiara come...
Diciamo, se ne è accorta anche l'intelligenza artificiale. Senti, esatto. Sentite, anzi, perché siete due che avete avuto questa idea geniale, lo diciamo, e noi abbiamo raccolto subito il vostro invito, la vostra provocazione, perché qualcuno ci nota già che l'intelligenza artificiale sia un po' interista, sì, no? Sia sì. Un po' interista nel dire domanda provocatoria. È una domanda, cara intelligenza artificiale. Tra l'altro questo collegamento con Piero Trupia e Alessandro Grimaldo, che poi ottimizzeremo anche per le prossime volte, magari avrete altre domande. Un'altra domanda, quale fareste in questo momento? Un'altra domanda all'intelligenza artificiale riguardante la Juve, magari. Chi è il prossimo allenatore?
Beh, quello sì, sicuramente, che è la formazione ideale in base alla condizione dei calciatori.
Interessante.
Possibilità comunque anche magari un suggerimento per la compilazione di qualche scommessina.
Di quelle lecite, mi raccomando. Vedete, tra l'altro parlando così con voi, non più in collegamento video, sembra di parlare con l'intelligenza artificiale.
Sì, stiamo parlando proprio con lei.
Stiamo parlando proprio con l'intelligenza artificiale. Senti, posso chiedere la sentenza ad Alessandro? Leggerci quello che mi avete anche girato come conclusione, perché c'è una conclusione di un'efficacia e di una chiarezza pazzesca. Prego.
Allora, qual è che è l'epilogo? Un attimo che la stiamo...
Conclusione, in termini di gravità, quella che avete messo nella conclusione strategica e denuncia morale, integrale.
Conclusione. In termini di gravità, più verità processuale, la Juventus dovrebbe essere riabilitata e l'Inter smascherata per impunità sistemica e costruzione artificiale di un'immagine etica mai meritata. Poi posso redigere un dossier.
Diciamo che andrebbe cancellata l'Inter, in poca parola.
No, questo lo sta dicendo la sua intelligenza superficiale.
Superficiale. Certo.
Poi c'è una classifica mondiale.
Sì? Chi vince questa classifica mondiale?
Allora, al primo posto c'è l'Inter per illecito sportivo accertato, prescritto, scudetto 2006 assegnato senza meriti e impunità. Poi c'è il Fenerbahce, c'è il Marsiglia, la Stella Rossa di Belgrado, il City, CSKA Sofia e altre squadre.
Al
primo posto c'è il Napoli.
C'è anche il Napoli. Perché c'è il Napoli?
Simulate.
Ah, plusvalenze simulate. Ma tutto quello che dicevamo noi, ma non ci sta aiutando l'intelligenza artificiale. E chi ha permesso tutto questo va denunciato pubblicamente. Noi l'abbiamo fatto sotto forma di gioco. Grazie a Piero Trupia e Alessandro Grimaldo. Grazie perché ci avete dato uno spunto. Sarebbe stato forse anche banale farlo, ma loro l'hanno fatto veramente. Sì. Quando fate delle domande intelligenti all'intelligenza artificiale, avete l'obbligo da oggi, lo dice il direttore di Radio Bianconera, di sottoporci il quesito, il più curioso, potrete intervenire con un microfono migliore, perché ce lo dicono da casa, ma hanno tirato in ballo addirittura Zampini, che saluto, l'avrebbe capito anche Maifredi, anche Allegri, sì, anche Sarri, l'avrebbe capito chiunque, che sarebbe stato meglio comprendere meglio così come abbiamo fatto. Quindi se siete d'accordo, quando avrete tempo, una domanda all'intelligenza artificiale in video o anche solo audio, per noi siete stati già grandi perché ci avete tirato in ballo. Grazie ragazzi.
Grazie a voi
Antonio, è stato un piacere.
Ma è Paolino, mi stava chiamando, visto? Rispetto per il direttore. Senti, chi vince? Lo chiedo alla vostra intelligenza, domenica, sabato con la Lazio?
La Lazio vince stasera, purtroppo l'Inter ha già sollevato la Champions.
Ah, hai visto l'intelligenza artificiale prende anche per i fondelli.
Sento il gufetto.
Quei due lì sembrano un po' i guffetti, potrebbe essere una rubrica. Alessandro, il Pippo Baudo di Radio Bianconera, mi raccomando, pensaci, che potrebbe essere una genialata quello che abbiamo proposto. Naturalmente, sicuramente ci avevano pensato tanti altri, perché li conosco, quelli della chat.
Ma devi farlo.
E loro due, Piero Trupia, Alessandro Grimaldo, l'hanno fatto prima di tutti gli altri. E a noi fa piacere che siano gobbi come noi e ce l'abbiano proposto di farlo pubblicamente in diretta su Radio Bianconera. Grazie ragazzi, aspetto vostre.
Grazie a voi.
Grazie.
Ciao.
Ciao.
Forza Juve sempre, hai visto?
No, sono bianconeri.
Tu pensavi di essere venuto in un programma normale? Eh?
No, bianconero.
Assolutamente. Allora, tra poco chi abbiamo? Lo chef, ragazzi, lo chef.
Abbiamo sempre fame di vittoria.
Radio Bianconera è l'unica che conta.
Cose di calcio.
Cose di calcio, qui mister Augimeri ha chiesto subito già la formazione che dovrebbe mettere la sua squadra domenica per un appuntamento decisivo, ma è meglio che la faccia ancora tu, cioè...
La facciamo fare a Tudor.
La facciamo fare a
domenica, li conosce meglio.
Allora, Cambiaso non c'è, elongazione muscolare... Cos'è un'elongazione muscolare, mister? Quando un giocatore, mister, elongazione muscolare.
Si sarà allungato il muscolo, quindi...
Abbiamo visto fermo... presentire. 7 giorni da valutare poi di giorno
7
in giorno.
Che poi si allungheranno a 15.
Quindi salta anche l'Udinese.
Ah, sì.
Salterà, la Lazio non c'è.
Due, dai.
Ecco, allora. Qui si fa seria, perché domenica ho azzeccato la formazione. Con Tudor è tutto più facile, eh? Addirittura ha fatto lo
scelto. Prevedibile.
È più prevedibile. Prevedibile è un limite o un pregio?
Ma io credo che avere una formazione tipo e portarla avanti nel tempo ti porti dei benefici.
Perfetto, bella risposta. Ricordo gli amici da casa 340-54-25324. Ricordo il canale 4637 delle Samsung TV. Vi dirò a fine campionato tutte le opportunità in più che avrete per ascoltarci anche dalla macchina, magari dico in DAB, magari dico anche in televisione con un nostro canale, magari vi dirò tutto a fine campionato. Con mister Augimeri ci interrogavamo tra intelligenze superficiali.
Superficiali, non artificiali, sì.
Esatto, superficiali, proprio sì. Così, tra me e lui, un po' come fate anche voi, probabilmente. Se è più facile, ritieni più facile sia stata la partita di Bologna o sarà quella di Roma? Che differenza c'è tra Lazio e Bologna?
Io credo che al momento il Bologna sia una squadra più quadrata, più intensa e che quindi ti possa mettere più in difficoltà rispetto alla Lazio. Quindi credo che la trasferta di Bologna sia stata più complicata di quella che sarà quella a Roma. Con ciò non voglio sbilanciarmi dicendoti che a Roma...
Quello che ho detto io, che vinciamo 1-0.
Sì, io non sono troppo d'accordo.
Non sei troppo
d'accordo. Sul risultato non sono d'accordo. Poi io sono scaramantico, quindi...
Di che origine sei, Augimeri?
Calabrese.
Calabrese, l'ha detto proprio come gliel'ha insegnata la famiglia.
Certo.
Va bene, allora ci darai qualche consiglio. Se ci sono amici calabresi, potete chiamare anche adesso per salutare il vostro compaesano... Con cittadino, chissà che cosa. Senti, Antonio, io credo nessuno tifoso in un'intera stagione abbia mai visto la formazione titolare.
Posso?
Prego.
Ma qual è la formazione
infatti
titolare?
Infatti, secondo me vuol dire questo il nostro amico. Qual è? Però almeno qui ha tolto degli equivoci, ha chiarito. Cioè, io avevo già escluso con Consensau titolare dal primo minuto. Avevo detto di McKennie là davanti. È più titolare questa per quello che hai. E ti aggiungo.
Sì, no, però da inizio anno non si è mai capito effettivamente chi sono gli 11.
Ah, secondo me
che
non
al momento
capito.
Sono i migliori che abbiamo. Perché non c'è mai stata una formazione tipo ripetuta nel tempo.
No, però quello per me può essere anche il limite di chi poteva adoperarsi per cercarla. Cioè, io per dirti, non adesso, ma il Douglas Luiz che ho visto negli ultimi minuti a Bologna... Ha fatto niente di particolare, avrei fatto anch'io, no? In campo. Però ci fossero 15 partite davanti, le prossime 4 gliele farei giocare, o no?
Certo, ma secondo me è proprio una questione che si doveva pensare da inizio stagione, a chi dare più spazio, ma con continuità.
Ecco.
E, come posso dire, fa Simone Inzaghi, il Simone Inzaghi di turno, ripetere la stessa formazione per un periodo di tempo in modo tale che si affinino anche le conoscenze tra i giocatori e aumenti l'intesa di squadra, perché al momento si intravede proprio una Juventus che non ha l'intesa alta tra i giocatori, ma perché chiaramente cambiando sempre i giocatori
avendo cambiato anche lo stile di gioco e il modulo vista durante la stagione col cambio allenatore, si vede che i giocatori chiaramente sono un po' più spaesati. Cioè, io ricordo il Conseisao con...
Ma questo lo dicono a Coverciano?
No, a Coverciano non credo.
Ah, non lo dicono a Coverciano.
Dovremmo provare a chiedere.
Dovremmo provare
però
a chiedere.
Però Conseisao, che con Thiago Motta comunque aveva un'identità, e adesso non ha l'identità che aveva prima. E invece altri giocatori che magari prima erano fuori ruolo adesso sono in condizione di far bene. Diciamo che non si riesce ad accontentare.
Qual è l'allenatore, il giusto mix tra Thiago Motta e Tudor, quindi?
Tra Thiago Motta e Tudor, Antonio Conte.
Eccolo, eccolo. Quelli lì di Radio Bianconera che stanno spianando la strada. Gli ospiti, quello che pensano con la loro intelligenza, lo possono qui da noi dire, così come lo potete dire voi. Ma non critico voi perché la pensate come Augimeri o come altri o diversamente da altri. C'è un tifoso ironico perché dice: purtroppo sarà questa. Intanto perché non c'è Cambiaso, non c'è bla bla bla, si è aggiunto anche lui. Non sappiamo ancora di Vlahovic e di Koopmeiners, secondo me ci saranno. Purtroppo sarà questa. Di Gregorio, Savona, Veiga, Kalulu, Wea, Locatelli, Turam, McKennie, Nico Gonzalez e Chico, e Pinsoglio in attacco.
Carlo Pinsoglio
hanno messo Pinsoglio in avanti.
Ma chissà che non è la mossa giusta per far gol.
Potrebbe essere la mossa giusta. No, a parte le battute, l'attacco fa fatica. Perché?
Non si crea nel modo giusto, non si creano tante occasioni. Quelle che si creano non sono del tutto pulite. Ricordo un gol sbagliato da Alberto Costa.
Alberto Costa ha ciccato il pallone forse a posta vuota da quella prospettiva.
Un altro acquisto che chiaramente non capisco benissimo.
Posso spiegartelo?
Certo.
Posso spiegartelo, non per giustificarlo. Intanto anche Bianconera News, Juve, Alberto Costa, flop. La società bianconera pensa ad una soluzione. Il giocatore era cercato... Cioè, io la spiego così, intelligenza superficiale, o forse, facendo il giornalista, so come si incastrano determinate operazioni. Alberto Costa era ad un passo da andare al Manchester City a gennaio.
Ok.
Il Manchester City chiamava già il nostro Cambiaso, che ha un accordo di massima per andarci.
Ho capito cosa vuoi dirmi.
Cosa volevo dirti?
Che abbiamo liberato uno spazio per lui.
Abbiamo liberato lo spazio per lui. Non so se...
Io non sapevo di questo intreccio di mercato, ma...
Era un giocatore che il City aveva in mano Alberto Costa. Guardiola voleva Alberto Costa.
Se noi vogliamo Alberto Costa, non lo facciamo giocare Alberto Costa?
E questa è un'altra bella domanda.
Perché magari non è un giocatore scarso. Mettiamolo tra virgolette scarso.
Ricordiamo, però... Alberto Costa altri 12 milioni dello chef, ma è un altro chef rispetto a quello che abbiamo da Riyadh o da quelle parti, perché lui cucina, va a casa di chi lo chiama. Buongiorno.
Deve ruotare la telecamera, se no esce deformato.
Deve purtroppo ruotare la telecamera. Lei mi ha messo troppo pepe, poco sale, altrimenti la vediamo disteso a terra.
Qua.
Caro il mio chef.
Eccoci qua.
Eccolo lì. Buongiorno caro il mio Maurizio.
Buongiorno a tutti. Mi sento molto Gianni Balzarini oggi.
Ma lei può essere chiunque in qualsiasi angolo del mondo. Allora, partiamo subito con la ricetta della settimana, Sa che ho scoperto a Bologna che allora... i tortellini costano 51 euro al chilo a Bologna? Io dove vado a comprarli io? 2,50 euro, 2,5 euro.
Dipende da come fai il ripieno, però 50 è tanto.
50
è tanto.
50 è tanto. 50 è tanto. C'è la più famosa Bologna, mi hanno mandato lì, ne ho presi un etto. Le ho mangiati crudi in treno, al di là delle battute. Chef, in base alla ricetta capirò come tu hai visto Bologna-Juventus e come me la traduci.
Guarda, come ho visto Bologna-Juventus, ti dico subito come l'ho vista, con tanta paura.
Prima?
L'ho vista con tanta paura, soprattutto il secondo tempo. Quando quando è iniziato? Non avevano ancora segnato loro. E l'ho vista veramente con tanta paura, perché siamo molto inefficaci sotto porta. Quindi questa è la mia paura. Poi, intanto che sentivo voi prima, io mi ricordo che a gennaio feci un'intervista con Tutto Sport dove mi dice cosa manca questa Juve. E non è solo per il numero 10 vero, ma è quel trequartista, il Tevez della situazione, che veramente ti fa la differenza là davanti, che ti crea la situazione per far gol. Poi lo faccia lui, lo faccia un altro, ma non abbiamo uno che ti crea questa situazione.
Ne parlavamo. Quindi, anche con mister Ogimerio, ormai siete abbinati il martedì. Diceva quello che creiamo. Se non abbiamo niente nel frigo,
non creiamo. Se non abbiamo niente nel frigo, prendiamo il fuori riso frigo. Che di solito un po' di riso c'è sempre, no? Che è fuori frigo, e facciamo un bel risottino.
Quindi la Juve è come il riso? Riso in bianco? Riso al pomodoro?
Oggi invece la Juve non è un riso importante, ma un riso in bianco, un riso bollito.
Un riso bollito. Senti, la ricetta bolognese me la dai? O erano tortellini semplici da 40, non 51 euro al chilo?
La ricetta bolognese sono i nostri ravioli, più che i loro ravioli, perché adesso, voglio dire, loro saranno bravi, però anche i nostri ravioli non hanno nulla da invidiare a loro.
Fammi la distinzione, spiegami bene i loro e i nostri, parlando di ravioli.
No, tendenzialmente loro cosa fanno? Fanno un ripieno che è un po' più ricco, perché mettono anche il maiale, e poi se la vantano di avere il parmigiano reggiano, e quindi caricano di quello. Noi con i nostri tre arrosti andiamo a nozze molto di più di loro, sinceramente, e sono molto molto buoni i nostri ravioli. Io non glieli invidio per nulla, ma proprio per nulla.
E nei nostri ravioli, parliamo dei ravioli piemontesi, giusto? Cioè,
assolutamente.
Tra l'altro è la divisa da lavoro, o sbaglio?
Ho la divisa da lavoro perché
è reale quella, ne ho viste. Ho capito, molto bella. Stavo dicendo, mi sembra un bel abbigliamento del nostro chef Maurizio Olivieri.
Questa è bella, ma soprattutto perché è leggera. Questa è molto leggera, ed estate qua adesso abbiamo oggi stiamo bene, abbiamo solo 39 gradi, perché c'è, non ve la posso far vedere, ma c'è in atto una tempestina di sabbia.
Sì.
E quindi è come essere a ottobre, quando c'è un po' di foschia, un po' di nebbiolina, che si chiama fog qua. E oggi è molto foggy il tempo qua da noi, e quindi il sole non batte totalmente, quindi siamo solo a 39 gradi, però abbiamo fatto la settimana scorsa un 46-47, ci siamo già arrivati.
Interessante.
Ti invidio.
Quindi quella è la divisa, così un po' da battaglia, per gli spostamenti veloci, per andare da una scuola e poi cambiarsi per entrare in cucina, giusto?
Esattamente.
Sembra anche quasi un bel giubbotto, sai, da andare a qualche ricevimento. Senti, la ricetta l'abbiamo data, adesso bisogna comprare gli ingredienti per Roma sabato. Cosa andiamo a comprare? Cosa ci serve? Perché tu hai parlato prima, ci hai detto alcune cose, no? Cosa manca, l'ingrediente. Sicuramente è cambiato un po' l'atteggiamento, questo lo riconosciamo a Tudor?
Sì, l'atteggiamento è cambiato, la voglia è cambiata, manca un po' di fantasia.
Quel mister,
pizzico di magia, sai che cos'è che manca? Anche la spensieratezza. Adesso tu non puoi giocare con la spensieratezza di inventarti la giocata. Primo, perché non abbiamo... chi si inventa questa giocata, chi poteva tra virgolette inventarla, secondo me è fuori, o comunque gioca troppo defilato, perché io sinceramente vedrei un Ildiz più dietro a due punte, però quello è un mio modo di intendere il calcio. E però ti dico, manca la magia, manca la fantasia, manca. E quindi andrei a comprare un po' di fantasia per Roma.
Un po' di fantasia.
La fantasia in panchina.
Qual è la fantasia in panchina?
Cipo Fonseca e Sao.
con Senzao. Qui apriamo un dibattito.
Che crea un sacco di occasioni gol e vince sempre uno contro uno. Quei classici giocatori che in altri club europei da fuori noi li potremmo invidiare e che poi al momento abbiamo e non valorizziamo e probabilmente neanche riscattiamo.
Hai sentito che ingrediente mi tira fuori? Dice quell'ingrediente che abbiamo in casa, che abbiamo inquadrato e sembra invece che, non so se solo per Tudor o per chi verrà o se non arriverà nessuno, l'ingrediente che tieni lì sul comodino.
Sono d'accordo che Cicco sia molto bravo nell'uno contro uno, nel creare la superiorità dove viene a mancare, soprattutto quando vai via sulla fascia. Però lo vedo sempre uno che, come al binario, no? Poche volte viene dentro il campo a crearti quella giocata tra le linee. E lui predilige partire tanto largo. Sì, poi stringe un po', però quello che dico io, quello che intendevo è uno che ti fa veramente l'ultimo passaggino, un bel passaggio in verticale, l'imbucata. Quello vedo che manca, non c'è nessuno che riesce a fare quell'imbucata per mandare in porta uno.
Chi sarebbe secondo te, mister? Chi potrebbe essere? Ma
ci sono giocatori di qualità nella rosa che possono fare bene l'ultimo passaggio. Io rimango del parere che, come ti dissi l'ultima volta, alcuni giocatori sono messi fuori posizione. A me personalmente non mi fa impazzire vedere alcuni giocatori in alcuni ruoli. Il Conseisau di turno, che adesso entra agli ultimi 15-20 minuti e gli viene richiesto di venire a giocare dentro al campo, di tagliare verso sinistra, quando lui per tutta la sua carriera...
Di chi stiamo parlando?
Di Conseisau.
Conseisau. Parte
la destra e crea situazioni di gioco da destra. Io credo che non gli stai chiedendo una cosa che lo mette a suo agio. Poi, come dice lo chef, probabilmente Yıldız può giocare anche un po' più dentro. Ma io credo che i giocatori ci siano anche giocatori di qualità, Meiners, Douglas Luiz, che hanno anche l'ultimo passaggio. Però probabilmente vanno messi in un sistema di gioco che funziona. A me viene in mente, estremizzando, il fatto che sia il Barcellona che con qualsiasi giocatore mette in campo, che prende un 19enne o che prende un 25enne, lo mette in campo e crea situazioni di gioco. Perché? Sarà mica solo il giocatore o è proprio un sistema che funziona?
Il sistema di gioco?
Perché domanda interessante. Al momento non funziona il sistema.
Qui abbiamo alzato il livello tecnico.
Vabbè, il sistema è importante, è ovvio che... messo in un sistema, io sono convinto che Cicco messo nel Barcellona fa diventare matti tutti.
Ma perché è quello che stavi dicendo?
Il problema è proprio quello.
Capito.
Perché messo lì fa diventare matti tutti e messo quindi è da qui che al momento siamo probabilmente un gradino sotto il Barcellona, mettiamo.
Rimaniamo qui, quindi lo teniamo qui, mister chef Maurizio Olivieri.
Ma guarda, noi sì, siamo non un gradino sotto, qualche gradino sotto il Barcellona, ma proprio anche come mentalità. Poi ovvio, se andiamo a prendere le individualità, loro crescono i ragazzini al bel gioco, noi li cresciamo con non prendiamole. E adesso siamo in quello stato, in quella situazione in cui tu non le devi prendere, perché la paura è quella di prenderle. E quindi quando hai questa paura cosa succede? Tutto un sistema di gioco viene coinvolto.
Ma io espanderei al sistema italiano.
Sistema italiano, certo.
Perché girando per i campi, sui settori giovanili, parlo per me che parto dai campi dove ci sono i ragazzi del settore giovanile, io vedo solo allenatori che parlano di tattica, che ripropongono esercitazioni viste sui social, viste su internet,
sì.
Dove lavorano tatticamente coi ragazzi, e io credo che quelli siano gli allenatori più scarsi di tutti quanti.
Qui sarà bello parlarne di questo argomento, caro il mio mister Augimeri, però dobbiamo terminare, se siete d'accordo, a Bologna è pesato ulteriormente l'ingenuità di Yıldız, ci scrivono da casa. Vero o falso, Maurizio
anche.
Olivieri?
Anche. Manca perché si sente la sua presenza in campo. Quella la sente.
Vero.
Assolutamente.
Senti, sempre
è mancato.
È mancato e mancherà ancora la prossima settimana, questa settimana, questo sabato con la Lazio, mancherà anche Cambiaso. Dovrebbero recuperare Vlahovic di più di Koopmeiners, ma tutte e due verso il pieno recupero. Che cosa dice il suo testimone di nozze? Così per farci gli affari.
Allora, intanto vi saluta perché l'altro giorno eravamo a pranzo assieme e mi dice: ma non li possiamo chiamare adesso?
Ecco.
Perché anche lui adesso ha cambiato un po' gli orari degli allenamenti.
Di chi stiamo parlando? Di quale testimone stiamo parlando?
Di Pavel.
Salutiamo anche noi Pavel.
Detto, comunque, io ho già detto, settimana prossima non prendere impegni, liberati, inventati una scusa che stai male, ci troviamo no. a casa mia, così siamo tranquilli e facciamo questa diretta come si deve.
Allora glielo chiederemo direttamente.
Saluta tutti.
Grazie.
E saluta tutti i tifosi bianconeri, perché come me ha il sangue che è bianconero.
Che frigge, anche perché l'abbiamo visto in qualche immagine social incrociato da avversario. Probabilmente, cosa?
Sì, da avversario.
Come è finita?
Sì, l'avversario.
Cristiano Ronaldo, la sua squadra contro quella di Cristiano Ronaldo, com'è andata?
Non è finita bene.
aria difficile anche per Pavel Nedved. Un saluto al vero chef e non a chi si improvvisa. Ormai ti conoscono come il vero chef. Tutto da dimostrare. Io non ho ancora mangiato niente.
A giugno sono a casa, cuciniamo in diretta in studio.
Mamma mia, che invito! Augimeri,
per
lei
mangiare vorrei essere invitato anch'io.
Quel giorno lei non c'è.
Okay.
Grazie, Maurizio. Sei un regalo bianconero per questa emittente. Grazie mille.
Un abbraccio a tutti.
Grazie allo chef Maurizio Olivieri, che si è sposato poche settimane fa. Ha scelto un testimone così
leggero.
Pavel Nedved. Che martedì prossimo dovrebbe essere per la prima volta qui su Radio Bianconera, prima che da tutte le altre parti. Pensate i potenti mezzi dello chef.
Grande chef.
Lui qualsiasi cosa, in due minuti ti fa
cucina qualcosa.
Teniamoci liberi per quella domenica, perché sarà una bella giornata quando tornerà in Italia. Caro il mio chef Augimeri, lui torna martedì prossimo.
Sì.
Torna martedì prossimo. Ci ragioniamo un po' sulla next gen, i progetti, i giovani, chi dovremmo tenere, chi no, come si fanno le valutazioni. Quanto contano gli chef tecnici come lei nelle scelte?
Sì.
Partendo dal vedere o meno se ci sarà Consensao o meno sabato titolare contro la Lazio. Attenzione al nome di Bangula. Bim bum bam, lo scopriremo solo vivendo. Grazie chef, alla prossima, grazie a voi, grazie mister Augimeri, cercatelo.
Grazie mille a voi.
Perché adesso diventa famoso e lo vorranno anche dalle altre parti. Ciao Giovanni.
Ciao Antonio, buona giornata.
Ciao Yves, tu invece famoso. 6 anni che sei qui, sei solo in regia. Ciao, grazie anche a voi, a casa e non solo. Su qualsiasi piattaforma ci avete seguito, let's go, Antonio Paolino.
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.